In quel tempo Gesù venne alla sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise ad insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza mai quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iosef, di Giuda, di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti, in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. In un primo momento i compaesani di Gesù, che hanno già sentito parlare di lui, restano meravigliati, stupiti, e di ciò che diceva, del come lo diceva, ed insegnava loro delle cose che corrispondevano perfettamente al loro cuore, al loro desiderio, anche se non corrispondevano agli insegnamenti ufficiali degli scribi e dei farisei. Finché sono rimasti in questo punto di vista un nostro compaesano a queste qualità di prestigio di un compaesano viene anche di riflesso di prestigio agli altri abitanti. Come quando una squadra vince, è come se vincesse tutta una nazione, qualcosa del genere. Però c'è qualcosa che non corrisponde. C'è qualcosa di più. È vero che Gesù sa raccontare. È vero che quelle cose che dice sono cose nuove. È vero che compie dei prodigi. Quindi in Gesù c'è un di più, un di più, un di più. E alla fine si accorgono che questo di più va fuori misura. Per cui non solo c'è nella persona di Gesù il fatto di essere figlio di Maria, di avere dei parenti stretti, familiari, fratelli e sorelle, ma in Gesù c'è una realtà che supera tutte le dimensioni nel quale essi vorrebbero chiudere la persona di Gesù. Si rendono conto quindi che in Gesù c'è un di più, e questo di più sorpassa ogni misura. Si rendono conto che c'hanno a che fare con qualcosa che si riferisce a Dio. A quel punto, questo è il punto nevralgico per cui si contraggono dall'adesione entusiasta questo un uomo pericoloso, perché nella sua persona è presente Dio. Vedete il passaggio? Tant'è vero che Gesù, nel rimproverarli, dice: un profeta non è disprezzato. Non dice un ospite, oppure uno che è passato, una persona, come dire, bisognosa. No, no, dice un profeta, cioè una persona che ha come contenuto essenziale, qualificante della sua persona, la presenza di Dio. È una persona che vive la propria esistenza come persona di Dio, come uomo di Dio, che dipende completamente da Lui. La cosa li mette in uno stato di terrore, di paura. Tant'è vero che gli stessi malati a malincuore si lasciano guarire. La situazione è veramente paradossale. È come se i malati dispiacesse di guarire. E Gesù, di fronte ad un atteggiamento così, si meraviglia. È perché l'uomo da troppo tempo è lontano da Dio. E di conseguenza di Dio si è formato delle immagini in base all'esperienza umana, in base al modo di vivere della forza e della potenza degli uomini. Quindi di fronte ad una realtà di grande potenza, l'uomo è meglio che stia scostato. Ecco il punto. Tutta la vita di Gesù, l'impegno di Gesù, non è stato quello di dare delle notizie, ma che gli uomini imparassero a vivere con Lui. Questo è il problema di Gesù. Per cui Gesù, in tutta la sua vita, ha operato dei miracoli, ma sono, per così dire, un momento di richiamo. Ma poi coloro che lo seguono realmente hanno una vita comune con Lui. Immaginate, uno si sveglia al mattino, dice: buongiorno Gesù, fa colazione, accanto a Lui c'è Gesù, si muove, va al lavoro, accanto a Lui c'è Gesù, va al lavoro, con Lui c'è Gesù. Capite il punto? È questa logica di una compagnia permanente che determina una nuova visione del mondo e delle cose. Quello che è accaduto allora accade anche adesso. Perché il nostro inconveniente è di leggere il Vangelo come una cosa accaduta là, ma noi siamo qua. Una cosa che è accaduta là, ma non è accaduta qua. Ma perché non è accaduto qua? Perché noi vogliamo non vederla che accade qua. Ecco il punto. Cioè, in noi esiste una resistenza profonda ad accogliere che nella nostra vita quotidiana, nella vita nostra e delle persone che vivono con noi, ci sia questa compagnia. Il Papa ha scritto una lettera sulla santità, ma questa santità che cosa vuol dire se non vivere questa compagnia? E il Papa ci dà come lui vede la santità del cristiano. Al numero 7 mi dice: mi piace vedere la santità del popolo di Dio paziente nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa, vedo la compagnia di Dio con gli uomini. Ecco il punto. Questo sguardo che il Papa ha sulla Chiesa è precisamente ciò che il Signore ci chiede nel Vangelo di oggi, e il Papa ci indica dove guardare, a che cosa guardare, come cogliere, avendo, diciamo, nella fede in Gesù Cristo, che Egli continua ad esserci in mezzo a noi, questo pregiudizio per cui noi cerchiamo una cosa che sicuramente sappiamo che c'è. È diverso il modo di cercare una cosa che hai perduto, non sai dove. Invece sai di avere perduto una cosa, una determinata cosa, in un luogo preciso. Ecco il punto. Il Papa ci invita a prendere, a avere questo sguardo su queste persone che nella loro esistenza si manifesta, si rivela la compagnia di Dio agli uomini. Questo è il motivo per cui Gesù Cristo dal cielo è venuto a questa terra, affinché gli uomini imparassero a vivere insieme al loro Dio.